Bene, come annunciato anche in settimana e anche dal programma di domenica scorsa, oggi avremo parlato di un riformatore che ci porta, diciamo, al tempo della riforma, appunto, e che ci riporta anche alla realtà che oggi stiamo vivendo nel 500 anni dopo, quando la riforma ha avuto inizio per l'opera del Signore attraverso degli uomini che ha suscitato in quel tempo, e quindi parleremo di un riformatore. Il suo nome è inusuale, diciamo, pochi sono che conosciamo, credo, che si chiamino Girolamo. Il suo nome è Girolamo Zanchi ed è particolare questo uomo di Dio, perché è un riformatore italiano. Quando pensiamo a riformatori, probabilmente siamo portati più a pensare a uomini oltralpe. Ed è vero che molti sono andati proprio oltralpe. Ieri eravamo in quelle zone per vedere alcune città, diciamo, comunque anche alcuni luoghi significativi come i locali in cui la Chiesa si ritrovava in quel periodo, e degli uomini di Dio hanno speso il loro tempo, le loro energie per la diffusione dell'Evangelo. Girolamo Zanchi è particolare perché è italiano, abbiamo detto, ma è anche particolare perché è molto vicino a noi. Infatti è nato a pochi chilometri da noi, nella Bergamasca, precisamente ad Alzano Lombardo, quindi in Val Seriana. E la sua nascita risale al 2 febbraio del 1516, quando ormai la riforma bussava alle porte dell'Europa. Infatti ricorderete proprio che 20 mesi dopo Lutero affiggeva presso la porta della cattedrale del castello di Wittenberg le sue 95 tesi. Ed è da quella data che si è iniziato, se non proprio immediatamente da quella data, a parlare della riforma protestante. E quest'anno, appunto, noi riconoscendoci, diciamo, nei principi fondamentali della riforma, vogliamo celebrare, continuiamo a celebrare il nome del Signore anche in questo quinto centenario della riforma. Girolamo Zanchi ha scritto un'opera straordinaria sulla dottrina della elezione e gli è stato dedicato anche un numero di studi teologia 2 anni fa, che potete diciamo prendere anche in prestito nella biblioteca della Chiesa per leggere, per capire esattamente come lui affronta questa dottrina così importante. La dottrina dell'elezione oppure della predestinazione, che è una dottrina di cui la scrittura ne parla ampiamente. A volte abbiamo l'impressione che quando si parli di elezione percepiamo nei volti di alcune persone una certa perplessità, ma è la Bibbia che ne parla, è la parola di Dio, e noi non dovremmo avere quel pudore, diciamo, di pensare di escludere certe parole o certi insegnamenti semplicemente perché ad alcuni può dare disturbo. Noi parliamo di questo Dio, e Girolamo ha dedicato veramente molto del suo tempo per scrivere questo importante documento riguardante, come dire, il tema dell'elezione in un modo molto importante, rigoroso, diciamo attento e fondato sulla scrittura. Ovviamente noi non affronteremo tutto il tema dell'elezione, ma ci soffermeremo su un aspetto che lui affronta in questa sua ricca analisi. E il titolo che lui dà a questo primo aspetto della dottrina dell'elezione è appunto la saggezza divina e la prescienza di Dio, preconoscenza se volete. Evidentemente per noi non si tratta quindi di un approccio, come dire, accademico, scolastico, non ci servirebbe a nulla. Piuttosto si tratta di capire quali ricadute questa dottrina abbia anche per te, che forse per la prima volta ne senti parlare, o forse lo ne ascolti per questa volta in un modo diverso, e che cosa può significare per noi, in quanto Chiesa, credere in questa dottrina, quindi sia sul piano ecclesiale che sul piano della testimonianza, come abbiamo fatto oggi. Perché un altro degli errori, diciamo, che si fa, e che quando si pensa all'elezione, è che l'uomo sia deresponsabilizzato dall'ascolto della predicazione e che la Chiesa sia esente dal dover predicare l'Evangelo. Ma questo non è contemplato nel tema dell'elezione, non è contemplato nell'insegnamento della Scrittura. Anche nello svolgere il tema della saggezza e prescienza di Dio, sintetizza il suo pensiero con delle brevi tesine che aiutano gli ascoltatori a prendere coscienza e consapevolezza di questo unico e vero Dio nel quale aveva posto tutta la sua fede e che amò diffondere, diciamo, a beneficio di quanti avrebbero creduto. A introduzione di quello che ascolteremo, leggiamo dalla parola di Dio quello che Luca, riportando le parole dell'apostolo Giacomo alla conferenza di Gerusalemme, ha scritto nel libro degli Atti al capitolo 15. Quindi capitolo 15 del libro degli Atti, dei versetti da 13 a 18. Sappiamo che la conferenza di Gerusalemme era stata, diciamo, sollecitata perché c'era questo problema: se gli incirconcisi, cioè i pagani, dovevano essere circoncisi o meno. E ad un certo punto, dopo che gli apostoli hanno parlato, Pietro ha parlato, prende la parola l'apostolo Giacomo e dice queste cose. Versetto 13, quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide, quella che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che ha fatto queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertano a Dio. Ecco, questo è il testo sul quale Zanchi affronta questo tema della prescienza e della saggezza di Dio. E la prima tesina, o la prima posizione che lui prende, asserisce senza equivoci che Dio il Signore è ed è stato da sempre, cioè in senso eterno, perfettamente saggio. A tal punto che non è accaduto mai che qualcosa gli sfuggisse, e non accadrà mai che gli sfugga qualcosa o che sfugga qualcosa alla sua conoscenza. Dall'eternità egli sapeva bene quel che intendeva fare nella storia e quel che avrebbe permesso agli uomini di fare. Infatti, come abbiamo letto in questo testo, ad un certo punto Giacomo dice: a Dio sono note ab eterno, cioè dall'eternità, tutte le sue opere. Quindi Dio che definisce in anticipo dall'eternità quelle che sarebbero state le sue opere. Allora questo significa qualcosa. Significa che il fatto che tu sia oggi qui ad ascoltare la parola di Dio non è casuale, ma è causale. E voi capite la differenza da quello che è a caso e quello che invece ha una causa. Quindi tu sei qui non per caso. Allora, se non è casuale ma è causale, è evidente che Dio ti rende responsabile di tutto quello che ascolti. Ti rende responsabile delle sue azioni nei tuoi confronti. Dio ha voluto sostanzialmente che tu fossi oggi qui ad ascoltarlo. Allora ti invito a prendere, diciamo, questo come un privilegio che molti non hanno, perché un giorno ti sarà chiesto di rendere conto di questa giornata, delle cose che hai ascoltato e che Dio ha voluto farti sapere. In secondo luogo significa che tutto ciò che Dio sa adesso, e quindi nel futuro tanto immediato quanto remoto, lo ha sempre saputo, lo ha sempre previsto, o meglio preordinato, sin dall'eternità, in quanto la sua prescienza è coeterna con se stesso e si applica ad ogni cosa che è stata fatta e che verrà fatta. Abbiamo letto prima delle sue opere. Per il Dio della Bibbia, nel quale crediamo per la sua grazia e con il quale dobbiamo confrontarci ogni giorno, il presente, il passato, il futuro, come dice la Scrittura, sono nudi, sono scoperti. Non c'è nulla di occulto al Signore, Matteo 10, versetto 26. E anche qui ha un significato questo. Dio non è colto di sorpresa da nulla. Non è colto neppure dalla tua sorpresa di sapere che questo è il Dio della Bibbia. Conosce bene i tuoi pensieri, conosce bene il tuo cuore, sa che sei perplessa o sei perplesso di fronte al fatto che Dio si dichiara colui che sceglie il suo popolo, colui che salva, colui che opera ogni cosa a prescindere, diciamo, da quello che gli uomini pensino di lui. Il creatore del cielo e della terra, della tua stessa esistenza, sa ogni cosa prima ancora della tua esistenza, prima ancora che tu prendessi coscienza della tua esistenza e avessi delle perplessità nei confronti di Dio. Il salmista Davide rimase stupefatto nell'apprendere la saggezza e la prescienza di Dio, divina, ma ebbe una grande serenità nell'affermare in termini proprio di adorazione e devozione, quando disse: la conoscenza che tu hai di me è meravigliosa, è stupenda, è troppo alta per me che io possa arrivarci, che possa capirla nella sua profondità. Meravigliose sono tutte le tue opere. Salmo 139, versetti 6 e 14. Una terza tesina, Zanchi sottolinea che la prescienza e la saggezza di Dio non è ipotetica, non è incerta, come può essere incerta la nostra presunta saggezza. In Lui non c'è approssimazione per le cose, non c'è neppure improvvisazione. Dio non deve rimediare a qualche cosa di cui l'effetto atteso non è stato quello previsto. Dio ha previsto ogni cosa con puntualità, con certezza. Quindi non c'è assolutamente approssimazione e improvvisazione. Del resto, se questi fosse Dio, non sarebbe saggio, non sarebbe onnisciente. Cioè, tutto quello che Egli prevede per il futuro è in realtà quello che Egli stesso ha determinato che avverrà. Non ci saranno e non ci sono mai stati errori nel progetto di Dio, anche per la salvezza dei peccatori. Pertanto, caro amico, cara amica, nel parlarti del bisogno che hai della salvezza di Cristo, Dio non sta ipotizzando che tu probabilmente sei un peccatore, una peccatrice. Egli ti sta dicendo senza esitazione, senza margine di errore, che lo sei, che sei profondamente immerso nel tuo peccato e a causa del tuo peccato meriti la perdizione, la separazione eterna da Lui. Ma Dio ha un progetto per la tua vita, per la mia vita, per la nostra vita. Per questo, dice l'autore della lettera ai Galati, quando giunse la pienezza del tempo, e qui si vuole sottolineare la puntualità delle opere di Dio, che non sbagliano di un nanosecondo, così usare l'espressione che Matteo ha usato in preghiera, Dio che cosa ha fatto? Ha mandato suo figlio Gesù, nato da una donna, nato sotto la legge per un motivo specifico, per riscattare quelli che erano sotto la legge, sotto il peccato, come lo siamo tutti noi se non crediamo nel Signore Gesù, affinché, dice Paolo, noi ricevessimo l'adozione. Forse potresti obiettare che a questo punto, se così stanno le cose, l'uomo, la creatura, è immune da qualsiasi responsabilità e colpe, dato che egli ha predeterminato ogni cosa. Ma anche a questa domanda Zanchi risponde dicendo, con una quarta tesina, questo. Pur asserendo che tutte le cose previste dalla prescienza divina si realizzano con certezza, questo non rende superfluo l'intervento di cause secondarie e le responsabilità umane. Tu sei posto di fronte alle tue responsabilità. Perché, dice Zanchi? Perché in definitiva la prescienza e la saggezza divina non distruggono la tua volontà, non distruggono la volontà degli esseri umani che per certi versi sono liberi. Infatti, che cosa accade? Che l'uomo, per natura, nonostante la sua natura decaduta, gode di una certa libertà, appunto, naturale, da agire consapevolmente, responsabilmente, sulle scelte che fa, pur essendo queste subordinate ai propositi e ai decreti divini. Quindi non c'è nessuna costrizione nelle tue scelte. Nel tuo rifiuto di Dio non c'è una costrizione di Dio, perché tu agisci liberamente, perché sei stata reso capace di scegliere in questo senso. Ne consegue allora che tu sei solo, tu sei il solo, la sola responsabile del tuo peccato e del tuo rifiuto di Dio come Signore della tua vita. E in qualche modo, dice Zanchi, fondando il suo pensiero, come dicevo all'inizio, sulla Scrittura, non ha elaborato lui una dottrina, una teologia dell'elezione, ma ha studiato profondamente la Scrittura. Ecco, dice Zanchi, fondando il suo pensiero sulla Scrittura, che tu sei Signore, con la S minuscola, di te stesso, e lo sei in quanto al peccato, Signore delle tue stesse scelte peccaminose. E a questo proposito Zanchi cita proprio Martin Lutero, il quale così spiegò come questo aspetto della dottrina e della saggezza e prescienza di Dio fosse da intendersi. Dovremmo dunque, cito Lutero, dovremmo dunque distinguere con cura tra una necessità di infallibilità e una necessità di coazione, cioè di costrizione. Perché sia gli uomini buoni, ammesso che ci siano uomini buoni, che quelli cattivi, sebbene attraverso le loro azioni compiono il decreto stabilito di Dio, notate, non sono però costretti in nessun modo, non sono per nulla forzati a fare qualche cosa contro la loro volontà, ma agiscono volontariamente. E infine, dice Zanchi in questa sua ultima tesina, introducendo un altro aspetto della prescienza e della saggezza divina, che è quello della sua volontà, della sua santa volontà, conclude questa sezione sottolineando appunto che la prescienza di Dio, la preconoscenza di Dio, le cose preordinate di Dio, sin dall'eternità, non sono o non è l'unica cosa degli avvenimenti e degli esseri viventi, ma alla prescienza di Dio c'è in parallelo, come un tutt'uno, la volontà di Dio. Dio agisce insieme alla sua prescienza, alla sua saggezza. In Atti 2:23, che abbiamo letto questa mattina in piazza, notate che cosa scrive Luca riportando la predicazione di Pietro. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo alla croce dell' uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dai legami angosciosi della morte, perché non era possibile che egli fosse da esso trattenuto. Questo ma Dio implica la volontà di Dio predeterminata nel suo progetto dell'incarnazione di Cristo. Quindi Dio, che manda suo figlio per i peccatori, ha voluto che Cristo desse la sua vita per i peccatori, ma ha altresì voluto che il figlio di Dio non conoscesse la decomposizione che è propria dell'essere umano, mia e tua. Vedete, Dio avrebbe potuto lasciare l'uomo, la donna, anche tu che stai ascoltando questa mattina, in balia della propria ribellione e peccato, oppure lasciare che il mondo e gli eventi andassero per proprio conto, governati da uomini, da donne, peccatori, peccatrici. Ma non è stato così. Dio aveva una volontà e ha una volontà che sta portando avanti. Egli ha determinato che avrebbe mandato di sua santa volontà il Signore Gesù per la tua salvezza e per la salvezza di chiunque avrebbe creduto e invocato il nome del Signore Gesù. Fratelli, che cosa dobbiamo fare? E Pietro rispose: credete all'Evangelo, credete nel Signore Gesù. Luca riporta proprio che alla predicazione di Pietro riporta queste parole: Gesù Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio, per la volontà di Dio, per la prescienza di Dio, e voi lo uccideste. Allora, di fronte a questa verità, di fronte a questa realtà, i primi ascoltatori si posero delle domande, si posero una domanda fondamentale che credo che anche tu oggi debba porti. Che dobbiamo fare? Che cosa devo fare? La risposta è semplice e viene sempre dall'Apostolo Pietro, dalla parola di Dio. ravvedete, riconoscete il vostro peccato e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E anche voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Cioè questo dono è la certezza della salvezza efficace di Cristo, che si manifesta proprio nel dono dello Spirito Santo. Perché senza lo Spirito Santo nessuno di noi può chiamare Dio Padre. Nessuno può dire Gesù è il Signore se lo Spirito Santo non entra nella nostra vita. Pietro continua dicendo: per voi è la promessa, per te che stai ascoltando, o forse non stai ascoltando, ma rimane vera questa verità, per te e per i vostri figli e per quanti sono lontani, per quanti il Signore, il nostro Dio, ne chiamerà ancora. E con molte altre parole Pietro gli incoraggiava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. E oggi la generazione in cui viviamo non è più santa, non è migliore di quella che ci ha preceduti. È una generazione perversa, perché la Scrittura la definisce tale, cioè incapace di fare alcun bene per la propria salvezza e redenzione. Allora prego che tu accolga questo invito della parola di Dio, che sia questa la svolta per la tua vita, in risposta al Dio che ti ha parlato, che ha voluto che tu oggi ascoltassi questa parola, che ha voluto richiamarti a fare una scelta per Lui, a credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, il tuo Salvatore. Amen.